Io voglio stasera solamente indicare le cose che ho imparato io riguardo Dio tramite la morte del mio fratello. Io credo che noi siamo stati creati apposta per cercare Dio. C'è il versetto in Atti capitolo 17 che dice che Dio ci ha creato affinché noi lo cercassimo. Lo scopo di questa vita qui dovrebbe essere di conoscere sempre meglio Dio, cioè di andare dietro alla ricerca di Dio e cercare sempre di conoscerlo meglio. Il meglio che noi riusciamo a conoscere Dio in questa vita, il meglio sarà questa vita. Io ho imparato un sacco di cose riguardo Dio, ho capito, penso di aver capito meglio Dio chi è, il carattere di Dio, tante cose che avevo imparato da piccolo perché sono cresciuto in una famiglia cristiana, ho sempre sentito dall'inizio della mia vita la Bibbia predicata e tante cose. Io avevo 22 anni quando è morto il mio fratello e io tante delle cose che sto per dirvi ora che ho imparato riguardo Dio le avevo già sentito e li capivo, però soltanto in un modo superficiale, non mi erano entrati bene nel cuore, diciamo. Erano cose che magari non sapevo ripetere certe cose riguardo Dio, però non le avevo mai capito in modo personale per me stesso. Va raccontato per il contesto qui un po' la storia di come è successo con mio fratello. Lui frequentava una scuola biblica insieme a me e insieme anche al mio fratello maggiore, e aveva appena finito il terzo anno di scuola, gli mancava soltanto un anno. Lui studiava per diventare pastore e quella scuola, come tante scuole bibliche in America, mandano durante l'estate, il periodo estivo, mandano fuori dei ragazzi che rappresentano la scuola e di norma sono gruppi che cantano e predicano. Il mio fratello era un cantante e lui faceva parte di questo gruppo che cantava. C'erano quattro ragazzi e il più grande era sposato e c'era anche la sua moglie che era la pianista per il gruppo che cantava. Quindi erano cinque insieme che viaggiavano, e il problema di questi viaggi è che viaggiano costantemente. Loro la domenica mattina sono in una chiesa, le chiese americane hanno l'abitudine di incontrarsi anche la domenica pomeriggio, perché in America si fa tutto il doppio, tutto alla grande, non basta incontrarsi una volta la domenica, loro devono, per esagerare, incontrarsi anche due volte la domenica. Quindi fra domenica mattina e domenica sera un viaggio per arrivare ad un'altra chiesa. Poi loro quasi ogni serata erano in una chiesa diversa e dovevano viaggiare tanto, facevano un sacco di chilometri. Loro praticamente visitavano delle chiese in tutto il sud-est degli Stati Uniti. Comunque è successo un giorno che erano nello stato di Florida, era un giorno che pioveva e c'era un grande camion che portava la frutta che gli è venuto davanti, si è scoppiato una gomma, ha perso controllo l'autista del furgone, il furgone ha attraversato la strada e si è incontrato col furgone in cui c'era tutto questo gruppo. E sono morti subito tutti e cinque. Comunque io ho imparato da questo evento che per me sarebbe stato, in 38 anni di vita, uno dei eventi più forti della mia vita, una delle cose che mi ha toccato più fortemente nel cuore in tutta la vita, sarebbe fra le due o tre cose più grandi che mi è successo nella mia vita. E soprattutto stasera io voglio farvi capire certe cose che io ho imparato personalmente riguardo Dio attraverso questo incidente brutto nella mia vita, di perdere il mio fratello. Allora, la prima cosa che voglio dirvi, che ho imparato riguardo Dio, è che Dio non fa errori, Dio non sbaglia, e fa parte della natura umana che quando succedono le cose orribili, la gente vuole sempre sapere: ma dove era Dio quando è successo questa cosa? La gente prende quasi in giro Dio, il fatto che Dio è onnipotente, e dice: ma se Dio è onnipotente e potrebbe aver fermato quell'incidente, perché non l'ha fatto? Io non posso spiegare questo, non ho la risposta sempre a questa domanda, però una cosa che è certo, una cosa che ho imparato attraverso questo incidente, è che Dio errori non li fa, Dio non sbaglia mai. Voglio farvi vedere un'immagine molto brutta, però va visto questa immagine perché ci aiuta poi a capire l'immagine che vedremo dopo. Dave, se puoi mettere l'immagine, ecco, questa è un'immagine dell'incidente, questo è quello che è rimasto del furgone in cui è stato ucciso il mio fratello. È stato una cosa proprio brutto, nel senso che si sono scontrati con questo furgone grosso, anche i furgoni in America sono più grossi, e tutto subito, c'era una grande esplosione, si è infiammato tutto e si è bruciato tutto. Anche questo che vi sto per dire è una cosa brutta, però va detto per farvi capire quanto era ardente il fuoco di questo incidente. I corpi dei cinque ragazzi sono stati consumati completamente dal fuoco, non c'era un mezzo per identificarli. La polizia, che aveva l'impegno di identificare questi ragazzi per sapere per certezza chi erano, hanno dovuto ricercare i ricordi, gli archivi del dentista per identificarli tramite i denti, perché i corpi erano proprio consumati dal fuoco. Il furgone era proprio consumato, voi potete vedere che non si vede nemmeno il furgone per quanto era bruciato, e tutto quello che era dentro è stato consumato, bruciato, tramite una cosa che ha, diciamo, sopravvissuto l'incidente. E ora vi faccio vedere questa immagine. Loro, siccome erano cantanti, loro vendevano anche i CD con i inni cristiani, e questa era un CD che loro avevano in furgone, che sarebbe stato uno che loro avrebbero venduto alla prossima chiesa, che è stato tirato fuori dal furgone. Vedete che questa foto è stata scattata da uno dei poliziotti che lavorava l'incidente, e lui ha trovato questo CD accanto al furgone. Sarebbe stato lontano un metro forse dal furgone, un metro lontano da quel fuoco ardente che ha consumato tutto, ha consumato i corpi, ha consumato il furgone, ha consumato tutto tranne questo CD, che in realtà dovrebbe essere sciolto, anche se non era dentro, dovrebbe essere sciolto dal calore dell'incidente. Comunque è rimasto intero. Ora vi dico il titolo del CD, che è scritto in inglese là sopra. In inglese è scritto God Makes No Mistakes, è un titolo di un canzone, in italiano vuol dire Dio non sbaglia mai. E questo è una lezione che Dio mi ha insegnato tramite questo incidente, che Lui non fa errore. Per me, siccome abbiamo trovato, e la polizia che ha fatto questa foto l'ha poi mandato a tutte le famiglie, perché lui era un credente e lui voleva far vedere che Dio, nella nostra opinione, ci ha lasciato questo messaggio, che lui non fa errori. Dio non fa un errore. Dio, nella sua onnipotenza, è possibile che lui potrebbe aver fermato questo incidente? Certo, assolutamente. Dio potrebbe aver fatto in modo che questo incidente non succedesse. È possibile, però non l'ha fatto. Come mai? Forse non sapremo mai perché lui ha permesso succedere, però una cosa è certa riguardo Dio. Dio non sbaglia mai. Voglio leggere 2 Corinzi capitolo 12, versetto 9. Dice: ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Per noi un incidente del genere diventa per noi una grande debolezza. Un incidente del genere può portare una persona alla propria fine. Infatti, se mi avessi detto il giorno prima di questo incidente che il mio fratello sarebbe morto in questo incidente, vi avrei detto no, io, se succede, io non potrei più andare avanti, perché io lo sentivo così, che non sarebbe stato possibile vivere ancora una vita normale se morisse il mio fratello. Ma la verità è questo, che Dio non fa errori, e i punti deboli della nostra vita diventano fortezze per la causa di Dio, e la grazia di Dio ci basta sempre per farci attraversare questi incidenti difficili, questi punti difficili della vita. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità. Questo per me lo descriverei come un'avversità. La morte del mio fratello per me sarebbe un'avversità, però Dio mi ha permesso, per mezzo della sua grazia, di affrontarlo e andare oltre questo punto difficile della mia vita e vivere comunque, nonostante la mia vita magari non è tutto quello che sarebbe stato, forse è più di quello che sarebbe stato, a causa delle cose che ho imparato riguardo Dio. È scritto qui: nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Io voglio darvi questa testimonianza riguardo Dio e il fatto che Lui non fa errori, e portarla al contesto qui di 2 Corinzi 12:9 e dirvi che io sono parecchio più forte nel mio cammino con Dio oggi a causa di questo incidente che ero mai prima nella mia vita. Non è che prima della morte del mio fratello io mi ero allontanato da Dio, non era così. Io da piccolo ho sempre provato, ho fatto il mio meglio per stare vicino a Dio, e non mi sono mai allontanato più di tanto da Dio. Comunque Dio, che non sbaglia mai, Dio che non può fare errore, Dio che usa i punti deboli delle nostre vite per renderci più forte nella sua grazia, vi posso dare questa testimonianza che l'ha fatto nella mia vita. Dio mi ha reso più forte riguardo il mio cammino con Lui attraverso la morte del mio fratello. Questa è la grazia di Dio. Io non posso fare finta che capisco tutto quello che fa il Signore, ma capisco bene che Dio non sbaglia. Voglio leggervi Romani capitolo 11 versetto 33, che dice: o profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Ripeto, non capisco tutto, però una cosa ho capito bene riguardo Dio attraverso questo incidente, attraverso la morte del mio fratello. E ricordiamo, il titolo del discorso è questo: benché morto parla ancora, che Dio non sbaglia. Ho imparato questo. Io credo di capire questo meglio riguardo Dio oggi con rispetto a 16 anni fa, quando mio fratello era ancora vivo. Io sapevo bene che che Dio non faceva errori. Da piccolo l'ho sempre sentito predicato dai pastori che Dio non fa errori, però ora lo capisco, l'avevo sempre sentito, forse non lo capivo, ora lo capisco però. Un'altra cosa che ho imparato riguarda la morte del mio fratello, diciamo un'altra cosa che avevo sempre saputo nella mia testa, però non avevo mai capito per bene, è il concetto che la miglior cosa che possa succedere ad un figlio di Dio, ad un credente, è quel momento che noi arriviamo a vivere eternamente insieme a Dio. Nella natura umana noi vediamo la morte come una cosa orribile, come la fine di tutto, quando in realtà per un credente in Dio, per un credente in Gesù Cristo, la morte è solo l'inizio della vita eterna, perfetta, una vita senza problemi nella presenza di Dio. Io ero come il ragazzo che si trovava in chiesa una volta e il pastore ha detto, lui era seduto davanti a tutti e c'era una grande folla di gente lì, e il pastore ha detto: chi è pronto ad andare in paradiso? Se sei pronto alza la mano. E tutti hanno alzato la mano, tramite questo ragazzo che era seduto nella prima riga lì di sedie. E il pastore ha guardato questo bambino e ha detto: ma tu non sei pronto ad andare in paradiso? Non sei salvato? Il ragazzo ha detto: sì, sì, io sono salvato, è solo che non voglio andare oggi. Io pensavo che tu prendessi un gruppo per andare ora. Io non voglio andare ora, io voglio andare più tardi. Io ero sempre come quel ragazzo, io ero pronto, nel senso, io ero salvato, ero stato perdonato dai miei peccati, io avevo pace con Dio, però non volevo mai andare proprio in paradiso, non ero mai pronto a prendere il prossimo treno, diciamo, per arrivare in paradiso. Io volevo sempre fare un po' di vita prima, volevo fare tante belle cose qui prima di andare. Questo atteggiamento mi è cambiato completamente dal momento della morte del mio fratello. Quando è morto ho chiesto a Dio di mostrarmi qualcosa dalla sua parola per aiutarmi, per incoraggiarmi, e Dio mi ha portato al libro di Filippesi capitolo 1, e voglio che andiamo lì ora a Filippesi capitolo 1 versetto 23, e Paolo scrivendo qui dice: perché io sono stretto da due lati, avendo desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Queste parole sono parole incredibili. Paolo dice qui che è fra due lati, vuol dire che lui è fra due scelte. Le due scelte sono o di morire e andare a vivere eternamente con Cristo, o di rimanere qui in questa vita. E lui, fra le due scelte che avrebbe, che alla fine sono le due cose che affrontano tutti noi, o di morire o vivere, lui dice: fra queste due cose è di gran lungo migliore rimanere, ma andare a vivere con Cristo. Lui dice: avendo desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Dio mi ha fatto vedere questo versetto quando ho iniziato a cercare cose dalla sua parola per aiutarmi nella mancanza del mio fratello, e mi ha fatto capire Dio che la miglior cosa per tutti noi cristiani è quel giorno che noi muoiamo. Sai che il mio fratello non sente mai più il freddo? Sai che il mio fratello non sarebbe nemmeno cosa sia la coronavirus? Non l'ha mai dovuto affrontare. Noi sì. Noi siamo ancora in mezzo alla sofferenza. C'è qui oggi che ha sentito il caldo troppo forte. C'è chi è entrato sentendo l'aria condizionata, ha sentito il freddo troppo forte. Noi qui in questa vita saremo sempre scomodo. Sono ben 16 anni che il mio fratello non ha sentito caldo, non ha sentito freddo, non ha sentito fame. Lui non ha dovuto affrontare il peccato. Lui vive la vita bella, quello che è di gran lungo migliore, quello che noi abbiamo ancora ad arrivare a quello, lui l'ha già raggiunto. Secondo Corinzi, capitolo 5, parlo un pochino dello stesso discorso. Secondo Corinzi, capitolo 5, i primi 9 versetti, Paolo dice: sappiamo infatti che se questa tenda, e quando lui parla di questa tenda, lui sta parlando di questa vita, questo corpo in cui noi viviamo ora, se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, cioè se noi muoiamo, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano di uomo eterna nei cieli, poiché in questa tenda, cioè in questa vita ora, noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Lui praticamente qui sta dicendo che in questa vita ci manca sempre qualcosa, in questa vita ci sono sempre problemi, anche al meglio questa vita è piena di problemi, tribolazione, pieno di peccato, pieno di problemi, ci manca sempre qualcosa. Lui dice praticamente qui rimaniamo nudi, siamo incompleti, non abbiamo quello che serve a noi in questa vita, e mentre viviamo qui in questa tenda sarà sempre così. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito nella vita. Paolo dice qui che desidera passare dalla morte alla vita. Noi vediamo quello che noi chiamiamo la morte come passare dalla vita alla morte. E il linguaggio che usa Paolo qui è proprio l'opposto. Lui dice che qui in questo mondo sta vivendo la morte e lui non vede l'ora di passare dalla morte alla vita. Infatti, per usare la mentalità di Paolo qui, potremmo dire che il mio fratello non è passato dalla vita alla morte, invece è passato dalla morte alla vita quel giorno che lui ha lasciato questa tenda in cui viveva, ed ora lui vive in quell'edificio fatto dalla mano di Dio. Or versetto 5, colui che ci ha formati proprio per questo è Dio. Occhio qui, perché è scritto che ci ha formato per questo. Questo corpo è destinato alla morte, è destinato a vivere, per chi ha trovato la salvezza in Gesù Cristo, a vivere eternamente con Dio nella sua presenza, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. E qui potremmo fare un altro discorso un altro giorno, che è bello. Versetto 6, noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. La mentalità del credente non dovrebbe essere che abbiamo paura della morte o che abbiamo grande dolore per quelli che sono già morti. Infatti noi non preghiamo per i morti, perché i morti non hanno bisogno di preghiere, preghiamo per le famiglie delle morte, che loro sentono un po' di dolore, però quello che è morto nel Signore non ha più bisogno delle tue preghiere. Preghiamo uno per l'altro qui, che noi soffriamo, il mio fratello non soffre più. Comunque, occhio a queste parole, perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. E qui Paolo dice che alla fine la miglior cosa che possa succedere ad un credente è che lui passa da questa vita alla prossima vita, cioè che passa dalla morte alla vita. Il giorno che è morto il mio fratello non è morto, lui è passato dalla morte, cioè questa vita in questa terra, alla vita vera, la vita eterna che si trova insieme a Dio. Voglio vedere Salmo 116, che è un versetto bellissimo. Salmo 116, che questo mostra la mentalità di Dio riguardo la morte e che dovrebbe essere anche la nostra mentalità. Salmo 116, versetto 15, è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. La morte del mio fratello dovrebbe essere per me una cosa preziosa. Quello che ho imparato riguardo la morte del mio fratello è che quello che è successo a lui è la miglior cosa che potrebbe succedere ad un credente qualsiasi. Non che è stato una tragedia, ma a lui è già successo quello che sto anticipando anche per me. Io dovrei avere un po' di invidia del mio fratello, che lui ha già raggiunto il punto che vorrei raggiungere anche io. Primo Tessalonicesi 4, versetto 13 dice: ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che hanno speranza, che non hanno speranza. Scusate, non è che noi non siamo contristati, non è che noi non abbiamo dolore nella mancanza di persone che amiamo in questa terra, ma non siamo contristati come la gente che non ha speranza. Noi abbiamo speranza. Io credo in quello che è scritto nella Bibbia. Io credo che quando dice Paolo che l'essere assente dal corpo è uguale ad essere presente col Signore, che questo è vero, che il mio fratello si trova nella presenza di Dio, che la miglior cosa che potrebbe mai succedere ad un credente è la sua morte, che lui passa da questa vita alla vita eterna. Un'altra cosa che ho imparato riguardo a Dio tramite la morte del mio fratello è questo: che Dio parla a noi. Dio è fedele a comunicare a noi. La gente, ho già parlato della gente che dice: ma Dio, se c'è, come, dove c'era Dio quando è successo o questa cosa brutta, quell'altra cosa brutta? Dov'era Dio? Perché Dio non si rivela? Perché Dio non parla a noi? Perché Dio non viene da noi a comunicarci qualcosa per darci consolazione? La risposta a questa domanda è questo: Dio parla, Dio si rivela in questi momenti, Dio parla a noi in modo particolare, Dio parla a noi riguardo le cose specifiche che stanno accadendo nelle nostre vite personali, Dio comunica in un modo molto personale alle persone quando è dovuto. Salmo 145, versetto 9 dice: l'Eterno è buono verso tutti e le sue compassioni sono su tutte le sue opere. Una delle compassioni di Dio che lui utilizza nei momenti difficili nella vita è il fatto che Dio infatti comunica con noi, Dio parla con noi. Io considero questo CD che è stato trovato accanto al furgone bruciato, un CD di plastica che non si è sciolto, che non si è bruciato, col titolo ben chiaro: Dio non sbaglia. Questo lo considero una comunicazione da parte di Dio a me. Dio parla a noi. Questo ho imparato da Dio, che Dio parla a noi. Io avevo già capito in certi modi che Dio parla a noi prima della morte del mio fratello, però l'ho capito in modo proprio profondo quando è successo questa cosa. Allora Dio parla a noi in tanti modi e non è che noi crediamo, guardiamo sempre per qualche segno da Dio per le cose. Potrei fare la domanda: Dio parla alla gente tramite i CD trovati per terra? E la risposta sarebbe in generale no, però io credo che l'ha fatto una volta. Potremmo chiedere: ma Dio parla alla gente tramite le cespuglie ardente, e la risposta in generale sarebbe no, però l'ha fatto una volta. Potremmo fare la domanda: ma Dio parla alla gente tramite gli asini? La risposta in generale sarebbe no, però l'ha fatto una volta. E la verità è una verità che ho imparato riguardo Dio tramite la morte del mio fratello, è che Dio parla a noi, Dio comunica a noi, Dio ci dà sempre il messaggio che serve a noi quando ci serve. Quando Dio deve parlare a te, Dio parlerà a te, e lo farà anche in modo specifico, lo farà in modo personale. Magari lui parlerà a te in modo che non ha mai parlato prima ad un'altra persona, e forse non parlerai mai più in quel modo ad un'altra persona, perché Dio parla a noi in modo personale, parla a noi in modo specifico, e Dio comunica sempre a noi quello che dobbiamo sapere. Io credo questo riguardo Dio, a base della mia esperienza con Dio. Però non soltanto questo, non è che Dio parla a noi solo usando segni che dobbiamo cercare. A proposito, qui voglio rendere chiaro che non dobbiamo cercare segni da Dio, perché quando Dio deve comunicare a te in modo specifico e in modo personale, lui lo farà e non devi nemmeno cercarlo. Non è che tu devi andare per strada oggi guardando la terra cercando un CD con un messaggio da Dio. Non farlo, perché probabilmente Dio non parlerà mai a te in quel modo. L'ha fatto, io credo, una volta a me. Non dovresti andare in mezzo alla montagna a cercare un cespuglio ardente, un fuoco, che Dio poi parla a te da questo cespuglio ardente. L'ha fatto per Mosè. E tu non dovresti aspettare che Dio parla a te così. Quando Dio deve comunicare a te in un modo specifico e personale, lo farà, perché lui è fedele a farlo, e tu non devi nemmeno cercarlo, perché quando lo fa sarà ben evidente. Quello che noi dobbiamo fare, la seconda parte che voglio dirvi riguardo il fatto che Dio parla a noi, è che Dio ci ha dato la sua parola, proprio la Bibbia che noi teniamo in mano, che lui comunica a noi sempre, ogni giorno, quanto vogliamo noi, perché possiamo decidere noi quanto che Dio parla a noi. Dio parlerà a me quanto voglio io. Ogni volta che apro la Bibbia, Dio vuole parlare a me e vuole comunicare anche in modo personale a me tramite la sua parola, anche se è stato scritto ugualmente a tutti noi. Dio vuole parlare a me personalmente tramite la sua parola. Vi ho già detto che ho trovato un sacco di versetti nella Bibbia, alcuni li ho letto ora, che mi hanno aiutato, versetti che mi hanno aiutato ad avere una prospettiva diversa, una prospettiva giusto riguardo alla morte del mio fratello, che non era tanto brutto quanto sembrava, infatti era anche una cosa bella. Questa idea l'ho trovato nella parola di Dio. Dio mi ha dato questa idea che la morte del mio fratello è stata una cosa positiva e non una cosa negativa. Perché? Perché Dio parla, Dio comunica a noi tramite le cose speciali, ma soprattutto la sua parola. Salmo 130, voglio leggere soltanto, avevo scritto di leggere tutto il capitolo, che sono 7 versetti, invece leggo soltanto versetto 5. Salmo 130 versetto 5, Davide dice: io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, io spero nella sua parola. La speranza del credente si trova qui, nella parola di Dio. Quello che io ho imparato riguardo Dio tramite la morte del mio fratello è questo: che Dio parla, Dio comunica a noi in modo personale, magari con un segno, con un'immagine, non si sa come, ma soprattutto Dio parla a noi per mezzo della Bibbia, per mezzo della sua parola. La mia speranza deve essere nella parola di Dio. La tua speranza deve essere nella parola di Dio. Pietro, parlando delle grandi cose che lui aveva visto con l'occhio insieme a Gesù Cristo, finisce quel discorso parlando delle cose che lui aveva visto, i segni e tante cose, miracoli che aveva visto con l'occhio, dicendo: noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione. Io ho imparato, tramite la morte del mio fratello, che Dio vuole comunicare a me tramite la sua parola. Quando è morto il mio fratello, ho iniziato ad aprire la Bibbia, l'ho visto in modo diverso, l'ho cercato in modo diverso, l'ho studiato in modo diverso, perché io cercavo qualcosa personale, speciale per me, che non l'avevo mai letto con quello zelo, con quella fervore. E Dio ha comunicato a me tramite la sua parola. Dio mi ha confortato tramite la sua parola. Quello che ho imparato riguardo Dio tramite la morte del mio fratello è che Dio parla a noi, Dio comunica a noi, Dio è fedele a noi, a rivelarsi a noi e parlare a noi tramite modi particolari, ma soprattutto tramite la sua parola. L'ultima cosa che ho imparato, un'altra cosa, l'ultimo in questo discorso, perché il discorso è questo: benché è morto parla ancora. E io vi posso dire che dopo 16 anni io sto imparando ancora cose riguardo Dio tramite la morte del mio fratello. Benché lui è morto da 16 anni, sto ancora imparando cose dalla sua morte, perché Dio lavora ad opera in noi così. Ma un'altra cosa, Apocalisse, versetto 14, capitolo 14, versetto 13, dice questo: poi udii dal cielo una voce che mi diceva: scrivi beati i morti. Questa è bello qui: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposano dalle loro fatiche. Che bello! Il mio fratello è al riposo, lui si riposa ora, lui non faticherà mai più nella sua vita, non sarà mai faticato, perché è a riposo nel Signore, perché le loro opere li seguono. E ho iniziato il discorso dicendo che benché morto parla ancora. Questa è la testimonianza di Abele, che un sermone di Abele va predicato anche oggi, e lui, nonostante il fatto che è morto, è stato ucciso, un certo messaggio c'è che lui predica ancora oggi tramite la sua morte. Il mio fratello per me è stato uguale, nonostante la sua morte lui parla ancora. E qui finiamo il discorso dicendo: le loro opere li seguono. Cioè la morte non è la fine nemmeno dell'influenza e vita, insomma, di una persona che ha vissuto la sua vita per Dio in questa terra. Mi è successo che, primo vi dico che era una fra noi che conoscevamo quelli che erano morti, siccome erano 5 persone, c'erano coinvolte 5 persone, scusate, 5 famiglie erano coinvolte in questo incidente, erano tutti membri di chiese diverse, da zone diverse, con un circo diverso di amici, quindi c'erano coinvolti migliaia di persone in questo incidente. E non solo quello, ma siccome loro erano viaggiavano dappertutto ed erano stati in un sacco di chiese nelle settimane che erano per la strada a cantare, predicare, loro erano venuti nei giorni prima di morire, erano venuti in contatto con centinaia se non migliaia di altri credenti che li avevano appena conosciuti, che avevano appena sentito loro predicare, che aveva appena sentito loro cantare. Avevano una certa influenza, avevano tramite il loro ministero toccato le vite di tante persone e anche di Ricento prima della loro morte. E eravamo fra tutte le cose per cui eravamo triste, era il fatto che queste erano cinque persone, quattro uomini che studiavano per diventare pastori, tutti e quattro, poi uno era la moglie di un pastore, un futuro pastore. Erano cinque persone che sarebbero stati coinvolti nel ministero di Dio, che sono stati tolti, e questo vuol dire tanto. Io prego tutti i giorni che Dio manderà qui in Italia persone che possono essere pastori, uomini italiani che potrebbero essere pastori, perché c'è un grande valore in una persona che si dedica ad essere un pastore. Mancano, non ci sono tanti, ci sono pochi in questo mondo disponibile a dedicarsi a Dio, a predicare il Vangelo, e in un attimo abbiamo perso cinque che erano dedicati a fare questo. E perciò ci siamo messi d'accordo tutti quanti, migliaia di persone insieme, che si sono messi d'accordo di pregare che Dio, tramite questo incidente, l'avrebbe usato per chiamare altri operai alla messa. E tante persone, non possiamo sapere nemmeno quanti, ma centinaia di persone, si sono dedicati a Dio, ad essere pastore o a dedicarsi a Dio la vita per essere evangelisti o quello che sia. Tramite questo incidente, io ero alla scuola biblica che frequentavo a quell'epoca nel 2016, 12 anni dopo l'incidente, ho incontrato dopo 12 anni lì un ragazzo che mi ha detto: guarda, il tuo fratello è passato dalla mia chiesa poco prima della sua morte. Io avevo, non so, sarebbe stato 8 anni o qualcosa che aveva questo ragazzo quando ha incontrato il mio fratello, e lui ha detto: quando ho sentito della morte del tuo fratello mi ha toccato grandemente nel cuore e sono stato mosso a dedicarmi all'opera di Dio. E questo è soltanto uno di tante testimonianze che abbiamo sentito di persone che tramite l'incidente, la morte di questi cinque ragazzi, si sono dedicati all'opera di Dio perché sono stati toccati nel cuore da Dio tramite questo incidente di dedicarsi a Dio. Io fino ad oggi posso tornare a scuola e trovare ancora persone che dicono: io mi sono dedicato a Dio a causa del ministero del tuo fratello dopo 16 anni. E voglio dirvi che ho imparato da Dio che una cosa che ho imparato riguardo Dio tramite la morte del mio fratello è che niente è mai perso nell'opera di Dio. Dio non perde operai, perché lui dove potrebbe in teoria perdere cinque, lui potrebbe guadagnare mille, perché le opere nostre ci seguono. Dio non perde mai niente, niente va perso nel ministero, nella vita dedicato a Dio. La vita, questo per Dio, è la fine di questa vita, quello che noi lo chiamiamo la fine, per Dio non è la fine. Questo è giusto l'inizio. Magari la morte, il mio fratello nella sua morte, forse ha avuto più influenza per il causa di Cristo che avrebbe mai avuto se avessi vissuto una vita lunga su questa terra. Non sapremo mai. Comunque sia, voglio concludere con Filippesi capitolo 1, versetto 12. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate, e Paolo qui sta scrivendo riguardo le grandi, tante cose brutte che gli erano successe nella vita. Lui ha quasi perso la vita diverse volte, forse ha perso proprio la vita una volta, poi si è risuscitato, non sappiamo precisamente. Comunque lui ha dovuto affrontare un sacco di problemi, E lui dice: ora, fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Quello che ho imparato riguardo Dio tramite la morte del mio fratello è questo: Dio non sbaglia. Dio ha portato il mio fratello al posto migliore possibile. Dio comunica a noi, Dio parla a noi, e le nostre opere ci seguono. E nonostante come finisce questa vita brevemente, o come affrontiamo cose difficili, o magari viviamo una vita lunga, tutto quello che ci accade, anche le cose negative, ci accadono col risultato che il Vangelo va sempre avanti in modo più grande. Io spero che questo sia stato un aiuto per voi stasera. Io voglio sempre cercare di farci conoscere meglio Dio tramite la sua parola, tramite ogni cosa. Noi dovremmo sempre cercare Dio, perché se Dio, se lo cerchiamo, lo troveremo in ogni cosa, e dovremo sempre cercare in più Dio e scoprire sempre più Dio chi è, anche tramite le tragedie, che se alla fine non sono nemmeno tragedie al confronto di una prospettiva giusto davanti a Dio. Preghiamo, Padre.